E riprendiamo la lettura della Bibbia, una buona giornata da Gabriella Caramore, dopo l'introduzione storica di domenica scorsa che abbiamo chiesto a Jean-Louis K, che ci ha suggerito come leggere, come intendere i testi della Bibbia anche se non hanno un riscontro storico immediato, e cioè leggerli nelle intenzioni del racconto. E per chi, come nella nostra contemporaneità, è assetato di storia, ci ha suggerito anche di ricostruire almeno quel tessuto che permetta di collocare i racconti dentro la storia. Allora riprendiamo la lettura cominciando dal profeta Amos, il più antico dei profeti, per questo oggi cominciamo da lui, e quello che abbiamo ascoltato era un mottetto a 8 voci tratto dal Salmo 102 nell'intonazione di Henry Purcell, in cui si riscoprono alcuni dei temi proposti dai profeti, in particolare il tema della giustizia. E ecco, prima di arrivare al profeta Amos, però voglio dire che come sempre noi vi suggeriremo dei testi che possono accompagnare la lettura della Bibbia, dei testi critici che ci possono aiutare a capire meglio il senso di quello che leggiamo. In questa settimana per esempio il libro di Alberto Soggin sul profeta Amos, e poi un libro, forse poi ne parleremo anche più tardi con il nostro ospite, di Giacomo De Benedetti, che è stato un grande critico letterario italiano, che nel 1924 fece una serie di conferenze sui profeti, in particolare su Amos, come poi vedremo, su Osea, Isaia, Geremia, ma all'inizio ha un'introduzione che trovo molto bella e molto forte, perché dice: il messaggio profetico non viene improvviso, come si rivolge alle coscienze ha bisogno di coscienze preparate ad accoglierlo. L'ispirazione religiosa di Israele esisteva senza dubbio, ma era come un fiotto alacre scorrente sotto una morta crosta d'alghe e di altre cose inerti. Ecco, sentite come questa grande prosa ci aiuta però ad avvicinarci ai testi. I profeti rompono la crosta e portano in luce la polla, prendono l'iddio su cui Israele minacciava di adagiarsi e ne fanno un dio su cui nessuno mai più si potrà adagiare. E dice ancora: ora, al cadere della preistoria, Israele con i profeti bandisce la nuova idea del divino, dio della storia e non più della leggenda, che va alquanto dire dio di tutti gli uomini, davanti a cui tutti gli uomini sono uguali, e non più dio della singola nazione. Queste ed altre cose dice Giacomo De Benedetti in questo bel volume su I profeti, uscito anni fa da Mondadori. Ma voglio subito presentarvi il nostro ospite, che è Amos Luzzatto, che è stato a lungo presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e ora è presidente della Comunità Ebraica di Venezia. Buongiorno Luzzatto.
Buongiorno.
Come ricorderete, studioso e traduttore di testi biblici, ricorderete il suo Cantico dei Cantici uscito dalla Giuntina e adesso un recentissimo Coelet uscito dalla Morcelliana con una bella introduzione di Salvatore Natoli, poi una volta sicuramente ne parleremo. E voglio anche ricordare che il Giobbe che fece per noi è ora disponibile in podcast. E però un'altra cosa voglio dire, qualcosa che lo accomuna al profeta Amos, oltre al nome.
Il nome.
Ecco, sì, oltre al nome voglio ricordare anche il suo impegno per l'impegno di Amos Luzzatto per l'ecumenismo, per il dialogo tra ebrei e cristiani delle diverse confessioni, adesso aperto anche al mondo islamico. Allora, Luzzatto, chi sono i profeti e qual è la loro funzione nell'economia della Bibbia? Possiamo dire una cosa introduttiva, forse?
Sì, forse dovremmo precisare che i profeti dei quali possiamo parlare oggi concretamente sono prevalentemente i profeti scritti, che hanno lasciato dei testi scritti, perché ce n'erano anche prima e sì, ce ne saranno forse anche dopo, ma questi profeti, di cui Amos è il primo profeta a lasciare una testimonianza scritta, gli altri vengono dopo di lui, anche se non è un profeta che occupa troppo spazio stampato, sono strettamente collegati col periodo monarchico, soprattutto della Giudea, di Gerusalemme, e anche col periodo monarchico del regno del nord, delle 10 tribù di Israele.
Ecco, voglio precisare, Luzzatto, che noi abbiamo cominciato dal profeta Amos perché abbiamo suddiviso la lettura dei profeti scegliendo quelli cioè prima quelli vissuti prima dell'esilio, cioè Amos, Osea, il primo Isaia, Michea, Naum, Sofonia, Abacuc, poi faremo quelli durante l'esilio, Geremia, Ezechiele, il secondo Isaia, e dopo quelli dopo l'esilio. Ecco, credo che ci
sono molto pochi.
Che sono pochi, che sono piccoli, ma comunque. Sì. Ecco, e credo che ci sia un vantaggio in questa lettura, no? Che è un po' quello che lei ci stava indicando.
Sì, sì.
Perché ecco,
sì,
se andiamo a vedere, se andiamo a vedere una cronologia di Israele antico, è più facile capire da quale situazione sgorgano le loro parole. No?
Non c'è dubbio, questo
ecco.
Non c'è dubbio.
Allora, per esempio, ci collochi come stava facendo Amos.
Sì, io stavo collocando Amos in un periodo che dal punto di vista concreto, materiale, pare che sia il periodo più florido delle due monarchie, che non a caso in questa metà, grosso modo metà dell'VIII secolo avanti l'era volgare, fenomeno che non succede, non si verifica molto spesso, le due monarchie sembrano essere improvvisamente alleate.
Ecco, in Israele c'è Geroboamo II, in Giuda
e in Giudea c'è
Uzia.
E questi due re pare che vadano d'accordo, cosa che non è stata molto frequente fra le due monarchie, pare che vadano molto d'accordo e che probabilmente, sfruttando anche un periodo di debolezza relativa delle grosse monarchie mesopotamiche e egiziane, riescono a conquistarsi uno spazio non indifferente, forse il primo spazio esteso territorialmente dopo l'epoca di Davide e soprattutto di Salomone.
Ecco, quindi c'è un periodo di tregua, diciamo, però incombe e si sente, si percepisce la minaccia degli Assiri.
Sì, questo si sente permanentemente perché questo piccolo regno Israele o Giudea è una piccola cosa, un piccolo fenomeno nei confronti del grosso regno faraonico a sud e del potentissimo regno a volte assiro, a volte babilonese, con potenza militare e non soltanto economica, che prevarrà alla fine come potenza del settentrione. Temuta, rispettata, qualche volta combattuta, ma senza grande successo.
Ecco, quindi vive intorno alla metà dell'VIII secolo e questo lo possiamo dire con una certa certezza, insomma, con una certa veridicità, nel senso che
direi di sì.
Ecco,
direi
questi autori magari non sono loro a scrivere tutti interi questi libri, la loro scuola, i loro allievi, però è documentata la loro esistenza.
È documentata, ma poi corrisponde anche a questo periodo di debolezza delle grandi potenze che poi termina col prevalere della potenza assira. Questi sono fatti che storicamente sono abbastanza bene controllabili. Non c'è dubbio che le relazioni interne fra Giudea e Israele sono meno documentabili, però per quelli che vogliono a tutti i costi avere degli elementi concreti, insomma, ci sono anche delle documentazioni archeologiche sul santuario di Gerusalemme e sulla vita interna della città di Gerusalemme, quindi non è del tutto semplicemente.
E anche su Samaria.
Come?
E anche su Samaria.
E anche di Samaria.
Senta, ecco, a questo proposito, Luzzatto, vari ascoltatori ci hanno scritto favorevolmente colpiti dalla lettura che ha fatto Jean-Louis Scala la scorsa settimana, e però qualcuno vorrebbe chiarire ancora. Per esempio Antonio Fanna ci chiede, dice, di fronte a coloro che hanno narrato e scritto, vi è anche la massa di coloro che hanno ascoltato i testi biblici, intende. Non parlo delle elite intellettuali, che possono più facilmente comprendere il meccanismo, ma la grande massa degli ebrei, naturalmente dell'Israele antico, probabilmente analfabeti, almeno fino al volgere dell'era volgare, come accoglieva questi racconti, come accaduti realmente oppure no? E Paolo Bernardoni ci scrive: Allora, se non esiste una vera e propria documentazione storica dell'epoca arcaica, il significato pur suggestivo e profondo di quelle parole in che rapporto sta con la parola di Dio? Allora la fede si sostiene su un puro atto di volontà che le cose stiano così? Ecco, lei come risponderebbe abbastanza sinteticamente?
Ma mi sembra che siano domande strettamente ancorate al modo di vivere odierno. Certo, oggi abbiamo i giornali, abbiamo la televisione, abbiamo la radio, cosa che quella volta non c'era. Però abbiamo delle documentazioni archeologiche, dei controlli crociati che ci permettono di dire che questi regni sono esistiti, che hanno avuto un periodo di fioritura.
No, si riferiscono di più al periodo dei patriarchi, per esempio.
Come?
Si riferiva soprattutto al periodo dei
patriarchi. Ma andiamo molto più indietro.
Sì, sì, certo.
Allora andiamo molto più indietro, non possiamo parlare dei profeti e dei patriarchi e far tutto un minestrone.
No, no, parleremo dei profeti, ma era una questione sulla storia.
Ma sì, sulla storia certamente non ci permette di confrontarci direttamente con Abramo, Isacco e Giacobbe. Però fatti narrati attraverso le loro biografie sono fatti che possono essere messi in parallelo con altre situazioni. Che so io, Abramo va in Egitto. Beh, va in Egitto, l'Egitto esisteva come grossa potenza, non è mica inventato, non è mica un paese non riscontrabile con documentazione storica. Abramo va nel territorio dei Filistei. Bene, i Filistei hanno lasciato determinate documentazioni e determinati ricordi storici.
Ecco, ci però sono. Appunto Ska insisteva soprattutto su quello che il racconto ci vuole dire, ci vuole far capire.
Quello che ci vuole far capire di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Su questo non possiamo metterci a discutere sulla base di cronache o di libri o di documentazioni scritte. Però, per esempio, c'è la storia di Isacco, il secondo dei tre patriarchi, ma andiamo fuori tema relativamente
a... Sì, poi torniamo subito.
Che a un certo punto della sua vita semina i campi e ne trae 100 volte tanto quello che aveva seminato, è una documentazione di passaggio dalla pura pastorizia alla pastorizia unita a un inizio di insediamento agricolo sulla terra, che mi pare corrisponda perfettamente allo sviluppo dell'economia dell'Antico Oriente. Quindi direi che c'è un riscontro. Ecco.
Ecco, veniamo allora al profeta Amos, il quale al capitolo 7, interrompendo la descrizione delle visioni ricevute, le cavallette, il fuoco, un piombino in cui il perdono di Dio si alterna alla condanna, dà una presentazione di se stesso, e così veniamo a sapere anche chi è Amos.
Amazia, il sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos ha ordito un complotto contro di te, fra mezzo alla casa di Israele. L'intero paese non potrebbe sopportare le sue parole. Così dice Amos: Geroboamo morirà di spada e Israele sarà esiliato dalla sua terra. Così disse Amazia ad Amos: O veggente, fuggitene in terra di Giudea, mangia là il tuo pane e là profetizza. Smetti di venire a Betel a profetizzare, perché è un sacrario regale e sede di un regno. Amos così rispose ad Amazia: Non sono un profeta, né allievo di profeti. Sono un vaccaro e un raccoglitore di frutta. Dio mi ha preso dal gregge dicendomi di andare a profetizzare in Israele. Ed ora ascolta la parola di Dio. Poiché tu mi dici di non profetizzare su Israele e di non illuminare la progenie di Isacco, così ha detto il Signore: Tua moglie si prostituirà per la città. I tuoi figli e figlie cadranno per spada. La tua terra sarà divisa per misure. Tu morirai in terra impura e Israele sarà esiliato.
Amulus Luzzatto. Allora, profeta Amos dice: non sono un profeta né allievo o figlio di profeti, sono un vaccaro e un raccoglitore di frutta.
Allora, in queste righe c'è un volume intero da discutere, c'è moltissimo da discutere. Prima di tutto, i profeti in sé, in quell'epoca. Siamo in un'epoca in cui la struttura del potere all'interno della comunità ebraica, nord o sud che sia, è abbastanza bene divisa fra la monarchia, cioè la corte regale, che certamente è un potere, e il sacerdozio, che mentre nel sud è un sacerdozio molto bene consolidato, con una eredità di padre in figlio, la stirpe di Aronne, no? È una famiglia ben precisa che porta il nome sacerdotale fino al giorno d'oggi poi, e ci sono anche dei riscontri genetici negli ultimi tempi che confermano questa eredità. Ma questo nel sud. Nel nord il sacerdozio è molto più ballerino, ma anche le monarchie, vere e proprie dinastie si formano per una o due generazioni, poi scompaiono per colpi di mano in palazzo, eccetera. Però esiste la corte regale, esiste la corte sacerdotale. I profeti, di contro, sono dei liberi battitori. Non sono delle strutture precise e consolidate. Certo, esistono delle scuole. Ancora ai tempi più antichi si parla dei figli dei profeti, che non sono figli materiali, figli di genitori, ma che sono allievi di scuole. Ma questo si dice anche più tardi in ebraico. Anche più tardi gli allievi vengono chiamati figli di. È una cosa abbastanza comune. E tuttavia non costituiscono mai una struttura stabile. E qua Amos lo dice. Lui è semplicemente un lavoratore dei campi, o un lavoratore, forse sarà anche un lavoratore benestante, non lo sappiamo, ma certamente non si occupa né della corte regale né della corte sacerdotale. Segue un altro tipo di espressioni che sono comuni a tutto il periodo monarchico. I profeti sono caratteristici del periodo monarchico.
Quindi qui abbiamo un sacerdote che è infastidito, diciamo a dir poco, dal fatto
che un sacerdote a disposizione del re.
Ecco, no? Del fatto che Amos profetizza che cadrà una disgrazia sul re. Ecco,
Amos, quindi è un con questa sua profezia è un sovversivo.
Ecco, Geroboamo,
il re lo teme, e il sacerdote del re gli dice: vattene. La cosa più semplice è mandarlo nel regno vicino, tanto più che lui è nato in Giudea, ai confini, ma è nato in Giudea. Vattene via di qua.
Ecco, invece Amos, deve dire la verità. Questo poi deve fare
vuol
il profeta.
Dire la verità.
No?
Ecco, vuol dire tre cose. In realtà tutti i profeti, Amos in modo particolare. Tre cose. Giustizia sociale, giustizia fine a se stessa, cioè fare il bene fine a se stesso, senza cercare di averne delle promozioni o dei premi, e creare una continuità da una generazione all'altra, e qua ci siamo dentro a distanza notevole, ma ci siamo dentro anche noi, una continuità fra i profeti e i loro allievi. Creare una dottrina che si propaghi di generazione in generazione.
Ecco, dicevamo, non mi ricordo più in quale puntata, che questi testi dei profeti sono i testi, oggi diremo di teologia, naturalmente.
Teologia è un termine molto moderno, sì, e anche molto cristiano. Non so se si possono chiamare di teologia.
Sì, però lei ha detto dottrina, anche dottrina forse
ecco,
un po'.
Dottrina nel senso che insistono sulla presenza del Dio unico, di un Dio molto ideale e non in sembianze umane o materiali, e di un Dio che vuole la giustizia all'interno della vita terrena.
Ecco, adesso vedremo queste parole anche molto forti sulla giustizia.
Nelle parole dei profeti vuol dire: abbandonate gli altari pagani, tornate all'osservanza della Torah così come vi è stata trasmessa, e quindi ecco qua che scavalca le generazioni e fate giustizia, aiutate i poveri, aiutate le vedove, aiutate i derelitti, perché anche loro hanno diritto di poter sopravvivere.
Ecco, quindi diciamo che il compito, se così si può dire, del profeta è da un lato politico, quindi di avvertire il sovrano di qual è la verità e di che cosa può accadere, dall'altro religioso, poi vedremo anche una polemica molto forte,
sì, ma non solo,
anche religiosa
avvertire,
e poi etica.
Scusa,
sì,
io direi non soltanto questo, avvertire il sovrano che il suo potere non è senza limiti, non è senza rischi, che c'è qualcuno, il sovrano forte, con un esercito forte, troverà sempre un altro sovrano più forte di lui e con un esercito più forte. Ecco la profezia: tua moglie si prostituirà per le strade della tua capitale quando tu sarai caduto per poter trovare il pane da mangiare, no? E tu morirai in terra straniera. Cosa che poi, in realtà, poco tempo dopo questa profezia, due secoli circa meno, si è verificata anche per il Regno del Nord. Poi si verificherà anche per il Regno di Giudea.
Ecco, infatti nella prima parte del libro si è vista una polemica contro le nazioni vicine a Israele e contro Israele stesso,
certo.
Accusati di non agire bene.
Sì,
no?
Sì. Sì,
ecco,
sì.
E poi contro Israele in realtà c'è un'invettiva più grande, dove da un lato la punizione divina, dall'altro il pericolo imminente sembrano sovrapporsi, no?
Sì. La profezia che sembra insultare la corona e che sembra invitare i cittadini a sfiduciarla, una corona che non reggerà al grosso scontro, in realtà è una profezia che dice non è questo l'essenziale, non è la corona forte quella che vi difenderà, ma è la fede nel vostro Dio unico e nell'obbligo di esercitare giustizia all'interno della vostra società. Questo sì che resterà eterno.
Leggiamo allora questo passo molto forte al capitolo 8, in cui c'è appunto l'insistenza sulla giustizia.
Ascoltate, voi che calpestate i poveri e soffocate gli umili, e dite: quando passerà il capomese e potremo finalmente vendere i generi alimentari, e dopo il sabato potremo fare affari, ridurre la merce e aumentarne il peso, manipolare false bilance, comprare per denaro i poveri, i miseri contro un paio di calzari, vendere le merci di scarto.
Abbiamo sluzzato allora questa insistenza sul tema della giustizia, appunto centrale forse per Amos più che per tutti gli altri profeti.
Ecco, io direi che è presente in tutti i profeti. Basta pensare a Geremia che esige la liberazione degli schiavi per il giubileo mentre i babilonesi stanno assediando la città, no? Quindi è presente in tutti i profeti, in Amos in modo particolare, in Amos veramente in modo particolare, probabilmente perché lui non proviene da gruppi consolidati di profeti, da scuole precise di profeti, ma predica direttamente quello che sente nell'animo, no?
Ecco. Senta, e poi però c'è anche questa polemica contro il culto vuoto. Al capitolo 5 dice: io detesto, respingo, dice il Signore, le vostre feste solenni, non gradisco le vostre riunioni sacre, anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, le vittime grasse come pacificazione, io non le guardo, lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe, non posso sentirlo, piuttosto come le acque scorre il diritto e la giustizia come un torrente perenne.
Sì.
Ecco, anche qui è bellissimo la giustizia
è bellissimo, cioè questo qua addirittura,
questi
sono versi che addirittura dicono che le leggi di natura, come scorre l'acqua, dovrebbe scorrere anche la solidarietà e la giustizia, mentre voi la ostacolate come se faceste delle barriere o delle dighe perché l'acqua non possa più scorrere. È un'analogia molto importante che si ripete in tutti gli altri profeti, ma che non intende dire aboliamo il culto. No, intende dire un'altra cosa, intende dire non vi illudete che osservando una volta ogni tanto, ogni ricorrenza particolare, le regole del culto e per il resto della vostra vita facendo i profittatori, gli imbroglioni, coloro che ingannano pur di raccogliere un po' di denaro di più, le cose si mettono a posto lo stesso. E Dio non accetta quel vostro culto ipocrita se non è accompagnato da una vera intenzione e una vera pulsione verso il bene.
Ecco, però effettivamente c'è un accento nuovo che i profeti portano, perché se noi guardiamo ai primi libri della Bibbia, certamente anche lì è richiesta la convinzione del cuore, no? Però sì. Lì c'è un rispetto, è richiesto un rispetto minuzioso dei rituali di culto, che sembra quasi allontanare il senso ultimo della giustizia. Qui invece c'è appunto un accento nuovo, cioè mi avete
guarda, io direi questo, non è che sia un accento diverso, perché se pensiamo al rituale così come presentato nei 5 libri della Torah, abbiamo la liberazione dello schiavo, abbiamo il rispetto per il salariato, tutte queste cose le abbiamo già. Il problema è l'illusione che molte volte viene fatta nell'interesse delle strutture sacerdotali o monarchiche di esaltare i momenti formali a scapito del sentimento reale e autentico. Questo è il problema vero. Non è una condanna del culto, è una condanna del culto come copertura esclusiva di un comportamento contrario ai principi anche etici della legge dettata dal Sinai.
Ecco, diciamo che dobbiamo leggere tutti questi libri della Bibbia con un forte movimento dialettico, perché altrimenti ci troviamo spiazzati, no?
Certo.
Ecco, e poi va anche detto che forse questa dei profeti è la lezione che ha assunto la modernità, no? Questo guardare dentro le intenzioni del cuore.
Sembra di sentir parlare qualcuno di, non faccio nomi naturalmente, ma qualcuno di molto moderno,
A chi
quasi
si riferisce?
Di attualità.
A chi si riferisce? Non vuole fare nomi?
No, non faccio riferimenti,
sì.
Ma questo... questo esigere un atteggiamento interumano di solidarietà e di comprensione è una parola che sentiamo ripetere continuamente anche ai nostri giorni. Non so se siamo un momento fuori tema, ma per esempio è da poco che è terminato il giorno di Kippur. C'è un principio di molti secoli più tardi, ma coerente con queste raccomandazioni profetiche nella tradizione ebraica, che dice: per le trasgressioni fra l'uomo e il Signore Dio il giorno del Kippur può espiare, ma le trasgressioni fra un uomo e suo fratello il giorno del Kippur non espia, a meno che uno prima del digiuno non si riconcili col suo fratello. Quindi questo fa parte anche qualche volta non osservata, qualche volta non sottolineata, ma fa parte di un'antica tradizione. E per questo, quando io parlo della esigenza di continuità che sgorga dalle parole di Amos in modo particolare, io credo di dare un'indicazione anche di interpretazione di un certo tipo che molte volte si tende a dimenticare.
Ecco, questa cosa che lei ha citato del perdono prima del giorno nuovo sarà ripresa anche dall'Apostolo Paolo, che dice riconciliatevi col fratello prima del calar del sole.
Certo.
E in questo senso è bella questa idea della continuità.
È molto bella.
Poi sempre al capitolo 8 c'è un altro passo in cui si annuncia appunto quale sarà il giorno del Signore.
Verranno tempi, annuncia il Signore, che farò giungere su questa terra una fame, non fame di pane né sete di acqua, ma fame della parola del Signore. L'acqua scorrerà al mare e la gente correrà dal settentrione all'oriente per sentire la parola divina, senza trovarla. Allora verranno le belle fanciulle e i giovanotti per soddisfare questa sete. Coloro che sono fedeli alle vergogne di Samaria e giurano su quelle di Beersheba cadranno per non alzarsi più.
Amulus Luzzatto, allora...
Ma il giorno del Signore è il giorno che tutti i profeti prevedono a distanza, il giorno in cui trionferà la giustizia e la legge della giustizia nel mondo e che non ci sarà più spazio per gli empi e per i malvagi. Quindi un giorno che noi oggi chiameremmo, chiameremmo messianico, un giorno di redenzione generale della stirpe umana. E questo è molto importante perché c'è un passo di Amos che io sottolineerei molto, che a me piace moltissimo, quando ricorda che voi figli di Israele siete per me, è del Signore Dio che parla, come gli etiopi, perché io ho provocato un esodo vostro per liberarvi dall'Egitto, ma ho provocato esodi ancora altri, diversi da questo, per liberare altri popoli da altri Egitti. Scusatemi questi termini plurali che non ci stanno bene e fanno violenza alla grammatica, ma il concetto è quello, cioè la giustizia non conosce confini, la giustizia non è fatta soltanto per un popolo, ma per tutti i popoli.
Ecco, infatti in questo senso appunto l'elezione di Israele anche qui si dialettizza.
No, finisce, questa è una cosa che molte volte non è capita. L'elezione di Israele non finisce perché a Israele si chiedono doveri maggiori degli altri. La elezione di Israele...
Sì, non dicevo non finisce, dicevo che entra in dialettica con la relazione con gli altri popoli.
Che è abbastanza inedita nei libri biblici, ma c'è anche da altre parti.
Sì, ecco, allora leggiamo a questo proposito proprio dal capitolo 9 alcuni versetti.
Esatto.
Il Signore, Dio delle schiere, colpisce la terra ed essa vacilla. E sono in lutto tutti i suoi abitanti. Essa si solleva tutta come il Nilo e si abbassa come il Nilo d'Egitto. Egli costruisce nei cieli il suo palazzo e fonda la sua volta sulla terra. Egli chiama a raccolta le acque del mare e le riversa sulla terra. Signore è il suo nome. Non siete voi per me come gli etiopi, o figli di Israele. Oracolo del Signore. Non sono io che ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, i Filistei da Caftor e gli Aramei da Kir. Ecco, lo sguardo del Signore Dio è rivolto contro il regno peccatore. Io lo sterminerò dalla terra, ma non sterminerò del tutto la casa di Giacobbe. Oracolo del Signore. Ecco, infatti, io darò ordini e disperderò fra tutti i popoli la casa di Israele, come si scuote il setaccio e non cade un sassolino per terra. Di spada periranno tutti i peccatori del mio popolo, essi che dicevano: non si avvicinerà, non giungerà fino a noi la sventura. In quel giorno ristabilirò la dimora distrutta di Davide, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò per l'eternità. Oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. Muterò le sorti del mio popolo Israele. Ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino. Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro, dice il Signore, tuo Dio.
Ecco, Amos Luzzatto, anche qui c'è forte il senso della, questa volta, della giustizia divina, no? Che però...
Una giustizia assoluta.
Ecco, perché lei dice assoluta?
Altre declinazioni. La giustizia in sé e per sé, non saprei come altro dirlo in termini... Cioè, la Bibbia non adopera termini né filosofici né teologici. Ma termini di linguaggio comune di tutti i giorni, bisogna capirla però nella maniera corretta.
Ecco, dicevo appunto l'intervento di Dio nella storia è di grande durezza e tuttavia non cancella mai del tutto il suo popolo come gli altri popoli.
Certo.
Ci sono per esempio dei versetti celebri al capitolo 3 in cui appunto così dice il Signore: come il pastore strappa dalla bocca del leone due zampe o il lobo d'un orecchio, così scamperanno i figli di Israele che siedono a Samaria nell'angolo di un letto sulla sponda di un divano.
Sì.
È molto bello, è stato molto anche
molto
ripreso
bello.
Da questo piccolo lembo, no?
È molto bello. Sì.
Questo piccolo lembo, cioè quest'idea del resto, qualche cosa che rimane e che tuttavia si salva.
Sì. Ecco, forse soltanto aggiungere che è singolare il fatto che termini la profezia tranne una piccola coda con i profeti cosiddetti post-esilici, quando scompare la monarchia davidica da Israele. Questo è molto suggestivo e coeva la profezia con la monarchia davidica. Noi non sappiamo Zerubbabel, quando ritorna dalla Babilonia, se tenta la scalata al trono o no, perché Zerubbabel è anche lui di stirpe davidica, ma certo che non ci riesce. E dopodiché non abbiamo più una monarchia davidica, la monarchia maccabea non è davidica, e non abbiamo più neanche i profeti. Scompare anche questa spinta profetica. Poi ci saranno altre forme di cultura ebraica, ma non più quella profetica.
Senta, Amos Luzzatto, sui profeti scrisse è uscito un libro che raccoglie 5 conferenze del 1924 di Giacomo De Benedetti,
sì.
Il quale appunto si occupò con grande passione della profezia, in particolare Amos, Osea, mi sembra Geremia, Isaia. Ecco, e di Amos dice delle cose molto belle e forti: è il ridestatore di una coscienza addormentata. Poi dice: Amos rinnova e riscopre il Dio, perché semplicemente considerando Dio così come ai suoi tempi lo si concepiva, ha sentito delle inclinazioni capricciose le quali riescono intollerabili al suo senso di implacabile rettitudine. Come commenterebbe queste affermazioni?
No, io lo accetto questo modo, questa maniera di commentare. Ma probabilmente questo è connesso con la spontaneità di Amos. Cioè, quando lui dice non sono un profeta né un allievo di profeti, vuol dire che lui esplode da solo per intuito, per spinta intima propria, non per allevamento di scuola per fare certe prediche. E questo evidentemente è ancora possibile, che uno possa essere talmente onesto anche con se stesso da esplodere improvvisamente, rispondere a una chiamata personale, non essere uno dei tanti di una determinata scuola che parla in nome di una scuola. È un vaccaro, lui si dichiara un vaccaro. Pensate che roba, cosa vuol dire al giorno d'oggi, no? Eppure anche in un vaccaro c'è uno spirito predicatore che predica la giustizia e che predica la purezza del comportamento del prossimo. Tant'è vero che il re gli manda il suo profeta di corte a cercare di frenarlo, no?
Ecco, è molto bello questo rilievo che lei fa, perché appunto quale intellettuale o profeta oggi direbbe, si definirebbe un vaccaro, ed è molto bello questo senso che lei ci ha indicato della continuità, cioè la profezia
sì.
è qualcosa più che mai necessaria anche oggi,
è
mi sembra,
necessaria.
No? Ecco, ma in che modo la si potrebbe rideclinare oggi?
Ridenominare oggi? In modo di impegno pubblico senza riconoscimenti di onorificenze o senza riconoscimenti di privilegi, nel modo più assoluto, dovunque e comunque.
Bene, la ringrazio moltissimo, le auguro una buona giornata, una buona domenica. Grazie. Tante, Amos Luzzatto.
Grazie.
E ricordo allora la nostra redazione: Antonella Borghi, Paolo Tagliolini, Cristiana Munzi, Giulia Loporto. Per la parte tecnica ci ha assistito oggi Fulgenzio Belli. Ricordo il nostro sito che è www.uominiprofeti.rai.it. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it. Rinnovo l'invito naturalmente a continuare a scriverci, a porvi i vostri quesiti, ai quali non sempre risponderemo in maniera diretta, ma insomma talvolta lo faremo in maniera indiretta, e vi sollecito anche ad inviarci le foto del mese che noi regolarmente pubblichiamo. Dopo il richiamo di sabato scorso ne avete inviate sicuramente molte, ve ne siamo molto grati, sono molto belle. E vi informiamo anche che ancora per qualche giorno saranno disponibili in podcast le puntate di maggio e giugno di Leggere la Bibbia, mentre per tutto il mese di ottobre saranno ancora disponibili le puntate andate in onda durante l'estate, e poi insomma ci aggiorneremo. Un grazie a tutti da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima.